al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
La convocazione della prossima assemblea sinodale avviene in un momento particolarmente significativo per la Chiesa Cattolica. Durante il suo svolgimento cade infatti il 50° anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, il 20° anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica e si apre l'anno della fede, indetto da Papa Benedetto XVI. Il Sinodo sarà perciò un'occasione propizia per dare risalto alla domanda di conversione e all'esigenza di santità che tutti questi anniversari accendono. Il Sinodo sarà il luogo in cui prendere a cuore e rilanciare quell'invito a riscoprire la fede che, dopo essere germogliato nel Concilio Vaticano II e ripreso una prima volta nell'anno della fede indetto da Papa Paolo VI, è stato riproposto a noi oggi da Papa Benedetto XVI. È dentro questo quadro che il Sinodo lavorerà sul tema della nuova evangelizzazione. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta sui 105 in FM. Saluto Silvio Nelli in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia. Fabio Colagrande al microfono. Subito il numero per entrare in contatto con noi via SMS 335 12 43 317. Mancano ormai pochi giorni all'apertura del nuovo Sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Vi abbiamo letto in apertura qualche riga dalla introduzione dell'Instrumentum Laboris, lo strumento di lavoro del prossimo sinodo. Cerchiamo di presentarvi alcuni dei temi che verranno affrontati in questa importante assise con un primo ospite che ringraziamo moltissimo per essere in linea in diretta con noi da Taranto, Sua Eccellenza Monsignor Filippo Santoro, che è arcivescovo di Taranto, oltre che essere uno dei padri sinodali scelti proprio dal Papa per il prossimo appuntamento. Eccellenza, buon pomeriggio. Grazie.
Buon pomeriggio, grazie a voi per questo contatto, per questo momento.
Sì. Ecco, come si sta preparando a questo momento di verifica delle pratiche di annuncio e testimonianza della fede? Quanto sarà importante?
Beh, io mi sto preparando leggendo attentamente l'Instrumentum Laboris per vedere le problematiche sintetizzate, ma soprattutto ascoltando le esigenze che le persone mi manifestano sia in questi mesi che sono a Taranto dall'inizio di gennaio, dopo essere stato 27 anni in missione in Brasile, per cui mi sento proprio grato al Santo Padre, e quello che voglio è proprio portare la domanda che nasceva sia quando ero vescovo in Brasile sia in questi mesi intensi, un po' agitati qui a Taranto, dove tutte le angosce, le domande, le aspettative diventano un invito, una richiesta e una testimonianza nel sinodo, nell'assise sinodale.
Ecco, la sua esperienza di pastore l'ha portata a delle riflessioni proprio anche sulle esigenze di questo nuovo annuncio, di questa nuova evangelizzazione. A quali conclusioni è arrivato, sta arrivando?
Beh, la conclusione è proprio quello che posso verificare, cioè nel mio ministero mi sono posto senza considerare la nuova evangelizzazione come un progetto di conquista, un progetto di espansione, ma semplicemente il desiderio di manifestare, di comunicare la bellezza del dono di Dio che noi abbiamo nella fede. È proprio una grazia straordinaria, la bellezza di questo incontro, la bellezza di questo dono in primo luogo, e in cui nel dono della fede noi vediamo che il Signore ci offre la possibilità del compimento della nostra vita, delle attese del cuore, della nostra umanità. Perciò un desiderio di dilatare la grazia che ci è successa, che ci è capitata in primo luogo. E poi una testimonianza che vedo credibile. Arrivando a Taranto ho visitato particolarmente gli ammalati e poi i detenuti e poi varie categorie di poveri per causa di questa crisi, ma anche gli studenti, incontrando i licei della nostra città, le scuole elementari e medie. Da tutti nasce la domanda di essere illuminati sul valore della vita, di essere abbracciati e poi di essere amati nelle ferite che ci sono, questa grande ferita che qui a Taranto si sente nel contrasto tra falso, tra difesa del lavoro, difesa della vita, dell'ambiente, della salute, essere abbracciati nelle nostre ferite, che il sinodo sia un sinodo che possa a presentare l'annuncio di Gesù come amico della vita e poi anche che possa offrire a tutti la testimonianza della carità, amico della vita, dell'intelligenza, dell'umanità e la testimonianza come faceva lui, come faceva il Signore, come fanno i santi. Sento proprio questo aspetto, una luce sul cuore delle nostre esigenze umane portate dall'incontro col Signore e allo stesso tempo una testimonianza credibile di un'umanità che si piega, che abbraccia la fragilità e che si fa compagna del cammino dell'uomo.
Ecco, Monsignor Santoro, nell'Instrumentum Laboris che prima citavamo si parla del distacco dalla fede, si parla dei nuovi deserti della fede e si invocano nuovi strumenti e nuove parole proprio per l'annuncio. Cosa pensa di tutto ciò?
Certamente, nuovi deserti e io dico anche in luoghi come per esempio vaste parti dell'Italia, penso alle tradizioni popolari che abbiamo noi qui in Puglia e al sud, che ancora ci offrono la partecipazione intensa del nostro popolo. Il Papa diceva, insieme e lo dice anche l'Instrumentum Laboris, luoghi di grande tradizione di fede possono diventare un deserto e di fatto non ci illudiamo, perché la fede deve trasformare la maniera di pensare, la maniera di giudicare, di agire, trasformare profondamente, se no è davvero un deserto. Perciò è un'assise importantissima questa del Sinodo dei Vescovi, in cui luoghi che sono già diventati un deserto, luoghi che possono diventarla, invece siano collocati nuovamente di fronte alla linfa dell'annuncio della resurrezione di Gesù, visibile, sperimentabile attraverso la testimonianza della Chiesa, attraverso la testimonianza della santità e della carità. Un deserto che può essere fecondato da un annuncio della bellezza, dell'intensità, della carità, della misericordia che il Signore ci offre attraverso l'evangelizzazione e la testimonianza credibile della Chiesa.
Monsignor Santoro, noi la ringraziamo per queste riflessioni sul prossimo sinodo al quale parteciperà come padre sinodale. Non posso però non farle, visto che è in diretta con noi, una domanda sulla questione dell'industria siderurgica dell'Ilva, che come tutti sanno è a rischio chiusura proprio per dei provvedimenti giudiziari legati proprio alla sicurezza ambientale. Sit-in dei lavoratori ieri, oggi altri operai che a 70 metri di altezza hanno annunciato uno sciopero della fame proprio sulla passerella di uno dei camini dell'industria. Si attende la decisione, se non vado errato, del giudice per le indagini preliminari sul piano di investimenti immediati presentato dall'azienda alla procura per risanare il piano ambientale e dunque gli impianti dell'area a caldo sequestrati con un piano ambientale. E tutto ciò lei come vescovo della città continua a viverlo stando accanto, invocando l'unità, se non erro, no?
Certo, e come vescovo sin dall'inizio noi ci siamo messi in moto con un momento di preghiera, una fiaccolata a cui hanno partecipato sia i sindacati, sia gli operai, come anche gli ambientalisti, un momento grande di unità. E che però vediamo che nella città è un'unità lacerata, quello che noi stiamo cercando di proporre lo faremo solennemente venerdì prossimo nell'apertura dell'anno pastorale, è un invito a superare la logica del proprio interesse particolare, come che chi difende il lavoro fosse contrario alla difesa della salute e della vita e chi difende la vita fosse contrario al lavoro. Avere un orizzonte capace di quest'unità, di abbracciare il problema umano, perché noi siamo dal lato proprio di ogni sofferenza e non si può affermare una cosa escludendo l'altra, per cui siamo in attesa, in preghiera, in trepidazione sul pronunciamento del GIP, ma allo stesso tempo desiderosi di un dialogo a oltranza che possa permettere la difesa del lavoro, la difesa della vita, ma che in termini realistici e soprattutto andare al di là dell'indifferenza. Per questo ho chiesto a tutti, a tutta la nostra comunità diocesana, di scendere in campo, di dare un segno che anche quando non siamo immediatamente e direttamente attinti o dalla mancanza del lavoro o da un cancro, da una malattia prodotta dalla diossina, ce ne facciamo carico, lavoriamo e indichiamo un cammino praticabile. Per questo è un momento di preghiera, è un momento in cui la nostra fede viene fuori con intensità e anche il nostro desiderio di camminare per il bene comune.
Monsignor Santoro, la ringraziamo molto per questo commento. Noi continueremo a seguire ovviamente questa vicenda e speriamo di incontrarla quando sarà qui a Roma per il Sinodo. Buon lavoro.
Volentieri, grazie, saremo uniti.
Torniamo in diretta e continuiamo a parlare del prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione che si aprirà proprio il prossimo 7 di ottobre. Tra gli uditori al sinodo ci sarà anche un sacerdote, Don Pier Giorgio Perini, conosciuto come Don Pigi, che è parroco a Milano, a Sant'Eustorgio, ma soprattutto è presidente dell'Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. Un sistema, questo delle cellule parrocchiali di evangelizzazione, nato negli Stati Uniti, che proprio Don Pier Giorgio alla fine degli anni Ottanta ha importato con successo in Italia. Sentiamo l'intervista in cui Don Pier Giorgio ci racconta come si sta preparando al prossimo sinodo.
Io da molto tempo che mi occupo di evangelizzazione, moltissimo tempo, più di 25 anni. E proprio durante questo periodo ho fatto esperienze di nuova evangelizzazione che dal mio punto di vista sono imitabili e anche ottime sotto il profilo della resa dell'impegno. E perciò era qualcosa che io attendevo. Ne avevo già parlato con Monsignor Fisichella, con il Cardinale Ouellet e con il Cardinale Rifko, i quali erano d'accordo con me sulla urgenza di una riunione di questo genere.
Quindi lei pensa sia un momento importante di confronto nel quale si potranno anche far conoscere esperienze come quella delle cellule parrocchiali di evangelizzazione?
Esattamente, io penso che sia un momento di scambio, in modo che se l'evangelizzazione in alcuni settori sembra spegnersi, invece nella Chiesa ci sia un'iniezione di coraggio, di iniziative, un lasciare libero lo Spirito Santo. E questo è il grande segreto. Noi per fare questo abbiamo adottato anche l'adorazione perpetua o quasi perpetua, perché riteniamo che all'origine della nuova evangelizzazione ci sia in ogni caso l'Eucaristia adorata.
Ecco, andiamo per ordine, Don sì. Pigi. Lei ha introdotto proprio alla fine degli anni Ottanta questo metodo pastorale delle cellule parrocchiali di evangelizzazione che veniva dagli Stati Uniti. In cosa consiste?
Dunque, siamo nel 1986. Io ho letto una rivista americana che portava un titolo Parish on Fire, parrocchia in fiamme. L'ho letto con un sacerdote canadese, fondatore anche dei carismatici del movimento nello spirito in quattro sedi, una a Milano, Roma e via dicendo. Ecco, eravamo lì a leggere e a un certo punto stavamo leggendo un'esperienza di Pembroke Pines nella parrocchia di St. Edward e lì ho scoperto che c'erano parrocchie che soddisfacevano alla mia esigenza di essere annunciatore del Vangelo. Allora siamo andati a trovarla, questa parrocchia. E eravamo in due, io e il padre Godet, ad attenderci a Miami c'erano sei persone. Io ho pensato subito, qua sono venuti con un van per poterne trasportare otto. Invece no, erano due macchine distinte. Quando sono salito sulla mia macchina, subito, dopo le presentazioni ovvie, il mio compagno di destra, io ero dietro, a sinistra, il mio compagno di destra mi fa: Don Pigi, posso raccontarle la mia storia di conversione? E io, con discreto interesse, ho detto sì, faccia pure. Era una storia veramente edificante, come un uomo che non conosce Dio e che è cristiano soltanto per il battesimo che ha ricevuto e che non ha mai vissuto pienamente, incontrando lo Spirito Santo, incontrando un pastore che lo traghettava verso lidi sconosciuti, ha potuto coinvolgere tutta la sua vita a servizio dell'evangelizzazione. Il secondo, quando il primo finito, mi fa la stessa domanda: posso adesso io raccontarti la mia storia di conversione? E io ho cominciato a dire sì, ho detto ovviamente di sì, però pensavo, ma qua sono tutti convertiti, cosa succede? Dopo magari chiedono a me, io cosa dico? Di quel racconto ricordo parecchie cose molto lodevoli e buone, però mi stavo già preparando un trabocchetto, un scherzo da prete. E il terzo, infatti, quello che guidava, adesso le racconto anch'io la mia storia di conversione. Io non ho capito una parola, ero tutto intento a pensare a quello che avrei dovuto dire eventualmente. E puntuale come la morte, la domanda c'è stata: e lei, quando, e tu, quando ti sei convertito? Mi arrampicavo sui vetri, non sapevo bene da dove partire, neanche dove finire. Ho parlato della mia vocazione, ho parlato della prima comunione, ho parlato del sacerdozio, della missione tra i giovani, però non ero né convincente per me né convincente per gli altri. Sa cosa le devo dire? Io in quel momento ho cominciato ad entrare in uno stato di conversione. E posso dire l'ora e il giorno precisi. Siamo il 6 novembre del 1986 alle ore 15. Dunque, da lì in poi c'è stato tutto un proseguimento, perché si entra pian piano oppure si entra come un palo di Tarso, tutto un botto, però è sempre qualcosa che esige un progresso. E lentamente mi sono convinto che il mio essere prete significava essere evangelizzatore, forte di quello che l'Evangelio Nunziandi e la Christi Fidelis Laici ed altri documenti pontifici dicevano e sostenevano a piena voce: la Chiesa esiste per evangelizzare, evangelizzare è la dota propria e inequivocabile della Chiesa. Una Chiesa che non evangelizza viene meno al suo compito di portare Cristo nel mondo. Parole molto forti che mi hanno toccato via via. Cosa avevo trovato in quella circostanza? Avevo trovato in atto le cellule parrocchiali di evangelizzazione.
Don Pigi, in cosa consistono le cellule parrocchiali di evangelizzazione? Come funzionano?
Il parroco deve essere convertito o almeno in via di conversione e deve convertire un piccolo gruppo di suoi parrocchiani, i suoi più vicini aiutanti. Questa situazione fa nascere in queste persone che si approcciano alla evangelizzazione il desiderio ardente di conoscere una via di evangelizzazione. Loro, anche noi, abbiamo studiato attentamente l'Evangelio Nunziandi e al termine ci siamo detti: ma cosa, come si fa, cosa si può fare? E abbiamo tirato fuori il metodo delle cellule parrocchiali di evangelizzazione, che ha avuto subito accoglienza. ci siamo messi a studiare, a pregare, abbiamo fatto pregare molti conventi di suore, abbiamo stabilito che l'adorazione che già esisteva nella nostra parrocchia avrebbe dovuto avere uno spazio molto più ampio, e così lentamente una mentalità di evangelizzazione entrava anche nella popolazione. Lì sono nate le prime cellule, la cellula è un piccolo gruppo di persone che facilmente all'inizio non è così, perché conoscono già Gesù, ma che sono insoddisfatte della conoscenza di Gesù e lo vogliono conoscere meglio, e che si aprono man mano agli altri, a coloro che sono assenti, a coloro. La visione del prete nella nuova evangelizzazione non deve fissarsi su coloro che vengono e gioire se aumenta il numero, deve sempre avere come contrafforte su cui riflettere quelli che non ci sono, la maggioranza enorme che non c'è, perché io sono prete per loro, soprattutto per loro. Gesù ha detto: c'è più gioia in paradiso per una persona cattiva che si converte che non per 99 giusti che proseguono.
Proprio nell'Instrumentum Laboris del prossimo sinodo si parla dell'importanza della trasformazione delle parrocchie per la nuova evangelizzazione, parrocchie che devono essere centri di radiazione e testimonianza e meno ripiegate su se stesse. Ecco, lei condivide questa visione?
Anzi, non solo, ma ho promosso che ci fosse questo testo nell'Instrumentum Laboris, e penso proprio che questa cosa sia fondamentale per il cambiamento. Il parroco non deve essere soddisfatto di quello che fa, il parroco deve tendere sempre al meglio, al massimo, e perciò all'impegno più generale della comunità, e deve incaricare i laici di essere il suo strumento per arrivare là dove lui non può arrivare.
Ecco, qui tocchiamo un altro punto importante che ci richiama al Concilio Vaticano II, sì, cioè il ruolo dei laici. Come deve cambiare nelle parrocchie?
Ma guardi, sinteticamente, da aiutanti, perciò da usufruitori di servizi, devono diventare corresponsabili, e perciò mettersi al servizio con una responsabilità. Il laico non può essere inteso come una esegui ordini, ma l'altro deve nel suo spazio avere autorevolezza e essere responsabile di altri fratelli. In questo modo si ottiene una presa di coscienza maggiore del laico, della sua dignità e della sua azione e di quello che Gesù sta chiedendo a lui da sempre, e in questo modo si procede.
Don Piggi, per chiudere, i suoi auspici, le sue speranze in vista di questo appuntamento?
La mia grande speranza è che soprattutto le parrocchie si accorgano del loro compito, che hanno un compito di evangelizzazione diretta, non delegata attraverso strumenti vari come quelli del divertimento, del gioco o della cultura presa in modo asettico, non conoscenza, pura conoscenza, ci vuole il trasporto del cuore. Non per niente Giovanni Paolo II ha detto che la nuova evangelizzazione deve essere nuova nell'entusiasmo, nuova nella sua proposizione, è nuova nella sua inventiva capacità di creare programmi diversi e nuovi. Tutto questo mediato attraverso la Chiesa. Io ho potuto farlo avendo alle mie spalle il Cardinal Martini, che approvava pienamente l'opera.
E questa era l'esperienza di Don Pier Giorgio Perini, che si fa chiamare Don Pigi, presidente dell'Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. Don Pigi sarà uditore al prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato alla nuova evangelizzazione. Noi chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia. Grazie per l'ascolto. Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.